interrogazione sul risparmio energetico, ancora sto aspettando i dati che non arrivano da ottobre, quindi ecco questa dimostrazione che non siete in grado neanche di dare quanto stiamo risparmiando a livello energetico, quindi adesso esce fuori questa sensibilità ambientalista. Ripeto ancora una volta, mi associo all'invito che ha fatto il consigliere Paparella al rinvio del punto. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi. Consigliere Marongiu.
Sì, io non ho potuto partecipare ovviamente come gli altri consiglieri alla commissione, ho cercato di fare una ricerca in tal senso, che non è sufficiente, quindi volevo porre delle domande al di là della questione del ritiro del punto. Ho visto che Engie Servizi, io ho fatto una ricerca più che altro sulla società in questione, ha lavorato e lavora con diversi enti locali e sta facendo un lavoro di impatto sociale e ambientale molto positivo. In diverse città, anche Sassari, dove comunque una parte di parentela è, ho indagato un po', visto che l'accordo è recente, è di aprile, e quindi come Smart City ha ottenuto degli standard tecnologici ed efficienti. Però mi chiedevo, ecco perché non avevo informazioni, quindi mi ritrovavo ad affrontare il punto oggi, il risparmio in termini di energia termica, di energia elettrica, di illuminazione pubblica e semafori, cioè come può essere il risparmio al di là che poi si andrà a bando a bando di gara pubblico, quali sono i risparmi effettivi? Perché ecco, queste informazioni ci sono state fornite appunto dal consigliere Marchetti all'inizio della discussione sul punto, però non si ha la specificità in tal senso e quindi prima di approfondire, cioè nel momento in cui uno approfondisce e vede anche i risultati positivi di una società, però vuole capire quali sono le ricadute sull'ente, visto che comunque mi è stato detto di essere una persona che magari ha delle visioni ma poco concreta, invece la concretezza fa parte del mio DNA. Grazie.
Grazie consigliere Marongiu, prego sindaco per la risposta.
Sì, allora per quanto riguarda il risparmio è dovuto essenzialmente dal fatto che, come dicevo prima, la società andrà a fare un investimento di circa 2.800.000 euro sull'impiantistica e a sostituire le linee e soprattutto le lampade, quindi passeremo alla tecnologia LED che, come sappiamo, insomma è molto meno dispendiosa rispetto alle lampade che abbiamo noi nella totalità quasi dei nostri impianti stradali, e quindi questo consente di abbattere il costo dell'energia che, preciso, cosa che prima non ho detto, rimarrà comunque indicizzato, quindi c'è un piano finanziario con una previsione di canone, ma ovviamente il costo dell'energia come previsto sarà sempre indicizzato, quindi se Dio vuole e se finisce questo conflitto bellico e le questioni internazionali rientrano nei canoni ante insomma crisi energetica, sicuramente ne beneficeremo anche indipendentemente, ma soprattutto anche in questa procedura. Quindi i risparmi sono dovuti soprattutto a questo, al fatto che nel canone è compreso anche la manutenzione che oggi noi paghiamo a parte, e dall'investimento che consente di abbattere i costi energetici, e c'è un risparmio sull'energia che negli primi due anni, se non sbaglio, è del 27% complessivamente. Quindi i risparmi sono scaturiti in questo modo.
Grazie sindaco, ci sono altri interventi? Prego consigliere Marchetti.
Grazie Presidente, no, solo per integrare la risposta che mi sembrava di aver capito, no? Il project riguarda esclusivamente l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, quindi non si parla di termico o di altre situazioni, no, esclusivamente efficientamento della rete pubblica, non ci abbiamo i semafori.
Grazie consigliere Marchetti, abbiamo altri interventi o dichiarazione di voto? Prego consigliere Asciutto. Consigliere Asciutto, prego.
Grazie. Oggi, allora, non posso che non posso che dire che una città che investe sulla propria illuminazione pubblica è una città che ha a cuore la sensibilità nel migliorare la qualità di vita. Bisogna pensare che la sostituzione dell'illuminazione pubblica, in questo caso, come è stato spiegato dal consigliere Marchetti, riguarda la sostituzione di una lampadina alogena a una LED. è ovvio che la vecchia tradizione, la lampadina tradizionale ha un consumo energetico maggiore, è stata eliminata dal commercio e quindi produce calore, quindi inquina, ha un inquinamento anche termico. È ovvio che andare verso la modernizzazione di un impianto di questo genere permette proprio al comune di risparmiare tantissimi soldi sul pagamento delle bollette alla fine, quindi già lì ci sta il grande risparmio. Per quanto riguarda invece l'uso proprio della lampadina LED, non è che bisogna cambiare filo o quant'altro, bisogna cambiare soltanto...
Consigliere Asciutto, il microfono, sempre. Altrimenti non sentiamo.
Okay. Non è che bisogna cambiare... cioè, il vantaggio sta nei costi di spese finale, però come per rispondere alla consigliere Garau, non è che bisogna fare tracce di fili diversi, nel senso che è ovvio che se si cambia l'impianto di illuminazione bisogna creare delle tracce diverse, ma il principio fondamentale è che noi andiamo a sostituire una lampadina che crea un grande consumo e che soprattutto dopo 2.000-5.000 ore di uso crea una luce insufficiente del 15% delle sue capacità. La lampadina LED ha una capacità proprio tecnologica totalmente diversa, che consuma pochissimo e sfrutta quasi il 95% della sua capacità di illuminazione. Quindi già lì abbiamo anche un aspetto, diciamo... abbiamo una luce più efficiente anche nelle ore notturne, quindi io non posso che dire che siamo come Fratelli d'Italia favorevoli a un impianto di questo genere. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Fierli. Dopo sicuramente la faccio replicare, ci mancherebbe. Prego consigliere Fierli.
Grazie Presidente. Presa visione di questa delibera, molto interessante del fattore in cui la città necessita di un efficientamento energetico e anche in contrasto con l'inquinamento luminoso, con la sicurezza della città e soprattutto con i costi. L'altro aspetto interessante è quello dell'ammodernamento che la città richiede, quello chiaramente del sistema di illuminazione. Scusate. No. E forse bisogna dire che nel percorso di tanti anni, se ci fosse velocità in questo aspetto di modernità della città, sicuramente avremo un'efficienza e sicuramente anche un risparmio. Una società che possa entrare nello specifico, nella sua professionalità, a dare un servizio alla città e farlo in un modo costante, a costi più bassi, sicuramente possa giovare dei vantaggi alla città e a questa comunità. Noi dobbiamo andare verso il progresso, un progresso chiaramente citato, considerevole e soprattutto calibrato. Questo è un aspetto futuro, futuristico della città, forse non troppo lontano, quindi come gruppo siamo favorevoli a questo percorso che l'amministrazione dà vita e che sia il più presto possibile affinché ci sia una risposta dell'aspetto tecnologico e moderno che necessitiamo, sia proprio nei fattori di consumo. Ringrazio in questo caso l'ufficio, l'architetto signore che ha dato modo di poter arrivare a questa delibera, anche la profusa considerazione che ha dato della delibera il consigliere Marchetti, quindi siamo favorevoli.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Garau per una breve replica.
Sì, no, come dire, mi tranquillizza questa vostra certezza nell'aver compreso probabilmente o avete fatto altre riunioni dove avete approfondito e avete assunto tutte queste certezze. Io mi auguro che sia così, lo dico al consigliere Fierli, alla consigliera Asciutto e a tutti i consiglieri di maggioranza che, come dire, con grande certezza e fermezza sono convinti che questo project financing porterà un grande vantaggio logicamente energetico, e vedo che insomma la vostra sensibilità ambientale quest'oggi è in modo particolare accentuata, e mi in qualche modo mi rincuora. alla consigliera Asciutto, insomma, non serve un project per cambiare le armature stradali. Le armature stradali già oggi si devono cambiare a LED, quindi il LED comunque viene installato. Questa le do una notizia, insomma, non serve il project per mettere le armature stradali a LED, ok?
Va Grazie bene. Consigliere Iarau. Consigliere Asciutto, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, poniamo in votazione il punto numero 10 all'ordine del giorno. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. No, prendo atto, diciamo, che la nostra richiesta ovviamente è stata respinta, quella di postdatare il punto, anche se appunto è un punto, ripeto, che ha delle complessità, per cui ci sono varie strade possibili. Noi ne stiamo scegliendo una in particolare e riprendo un po' quello che diceva il collega Garau, quello che diceva prima il sindaco sul fatto che poi possono partecipare altri operatori, è vero, ma io vorrei, diciamo, mettere a verbale un po' quello che prevede l'articolo 183 del codice dei contratti pubblici al comma 15, quando dice che se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte. Cioè, quindi diciamo che sopra c'è un altro passaggio sempre sul diritto di prelazione. Quindi diciamo la società proponente fissa un po' quelli che sono gli standard, dopodiché ci saranno altre partecipazioni, dopodiché ha un diritto di prelazione. Quindi diciamo mette un po' una seria ipoteca sull'affidamento del servizio, qualora naturalmente sia disponibile eventualmente ad allinearsi alle condizioni anche economiche proposte dagli altri concorrenti. Quindi questo per dire, ci sono tutta una serie di elementi anche economici importanti dietro una proposta di questo tipo. Se voi ritenete che sia corretto non approfondirla, perché fondamentalmente mettere una commissione a 2 ore prima del consiglio, così all'ultimo minuto, mandare documenti che sono, voglio dire, decine di pagine, che poi per quanto riguarda i richiami sfociano in altre centinaia di pagine da approfondire, così tattà. Facciamolo, va bene, noi voteremo contrario, però ancora una volta mi sembra indice di poca serietà, perché se il progetto è un progetto in cui l'amministrazione crede, è una cosa fatta come deve essere fatta, sicuramente ritardare di qualche giorno l'approvazione non comporta nessun problema.
Grazie consigliere Paparella, nello specificare che comunque è stato svolto tutto nel regolamento, se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, conclude l'architetto signore. Consigliere Mollica e poi l'architetto signore, grazie.
Sì, grazie Presidente, scusi architetto, tanto è veloce. Diciamo dispiace solo il fatto di non aver avuto il tempo materiale di poter approfondire questo argomento così importante. Io personalmente non sono potuto partecipare alla commissione delle 13, oltre che all'orario improbabile, insomma, era impossibile esserci. Diciamo che voglio diciamo andare sull'onda del fatto della proposta e ringraziare l'ufficio e l'architetto stesso. Ovviamente non me la sento di votare a favore solo perché non ho avuto il tempo di approfondire e voi non ce ne avete dato modo, anche se Presidente i tempi sono stati rispettati, però lei capisce che per approfondire un argomento del genere, almeno lei forse è competente, io almeno avrei bisogno di altro, dice, del tempo per approfondirne la materia. E per questo motivo mi astengo, ovviamente aspetteremo ulteriori comunicazioni in merito. Grazie.
Grazie, architetto signore. Prego.
Buonasera a tutti. Io volevo rivolgermi a tutti i consiglieri e vi volevo dire brevemente 2 o 3 cose. Innanzitutto, prima di arrivare in consiglio comunale, a febbraio c'è stata una giunta che è pubblicata all'albo pretorio dove la giunta comunale, questi sono i passaggi che prevede la legge, quindi obbligatoriamente un ente pubblico si deve muovere secondo queste procedure. A febbraio in giunta è stato approvato uno studio di fattibilità, quindi questa non è la prima volta che l'amministrazione si muove per arrivare verso questo obiettivo. Successiva alla delibera di giunta, oggi siamo in consiglio comunale non per approvare il progetto, ma per dichiarare la pubblica utilità, che è un'altra cosa. Noi oggi siamo qui per approvare, quindi voi dovreste solamente leggere la delibera di Consiglio Comunale e la relazione articolo 34, che è la stessa che è stata portata quando si è andata in gara per il ciclo dei rifiuti, è obbligatoria per legge, articolo 34, decreto legislativo 179 del 2012. A seguito di questa mia relazione, e quindi l'ufficio ha relazionato nel merito e ha spiegato il perché è più opportuno per i cittadini eseguire, seguire questa procedura. La parte più difficile sarà dopo la delibera di consiglio e tutta la documentazione per andare in gara la predisponiamo noi, quindi il disciplinare, tutto quello che riguarda, per cui se poi il promotore, ovvero gli altri partecipanti, rispetteranno quello che è previsto dagli atti che siamo noi a stipulare, che siamo noi a redigere insieme ovviamente alla città metropolitana piuttosto che alla Regione Lazio, è ovvio che la società promotrice, noi abbiamo preso come esempio Engie, che è una società francese e che lavora in altri comuni, tra l'altro abbiamo anche il parere di un ingegnere proprio di Sassari che è allegato alla prima delibera di giunta comunale che potete leggere tranquillamente, quindi abbiamo fatto spulciare tutti i documenti. Quindi a voi basterà leggere la delibera di consiglio comunale e la relazione. Noi non stiamo approvando il progetto, noi stiamo dichiarando la pubblica utilità, cioè è di pubblica utilità ed è necessario per l'amministrazione effettuare una manutenzione ordinaria, straordinaria e generare l'efficientamento sulla pubblica illuminazione. Se oggi succede qualcosa a un cittadino, visto che sono ammalorati e visto che noi non ce la facciamo con i nostri strumenti, tant'è che fino ad oggi abbiamo dato il servizio all'esterno, è ovvio che ne rispondiamo noi direttamente ed è per questo che è importante dichiarare la pubblica utilità e procedere con la gara di evidenza pubblica così come prevede ai sensi di legge. Quindi questa è la parte importante, non stiamo approvando il progetto.
Grazie architetto. Consigliere Ciarlantini.
Sì, grazie Presidente. Vorrei ringraziare l'architetto, però ovviamente noi dobbiamo avere la possibilità di valutare se c'è questa necessità di pubblica utilità, quindi se i tempi sono stati così stretti, noi non stiamo mettendo in discussione il fatto che lei abbia più o meno fatto un ottimo lavoro, assolutamente no, però noi dobbiamo avere, cioè dobbiamo fare un lavoro, e il nostro lavoro è quello comunque di poter avere gli atti per tempo, di poter comunque fare una valutazione per tempo, e certamente non è né lei né il sindaco né nessun altro che ci deve dire se la valutazione noi la dobbiamo fare, ci dobbiamo sbrigare perché voi avete fatto tutti gli atti, va benissimo, quello che voi avete fatto è il vostro lavoro e per carità, ma fateci fare il nostro, non possiamo andare in commissione alle 13 di oggi con una cosa così importante, che va fatta una valutazione, come dice lei, una valutazione, perché le cose le avete fatte voi, ma dopodiché noi dobbiamo fare questa valutazione, dateci almeno un paio di giorni, riconvocate il Consiglio Comunale a breve per poter darci la possibilità di lavorare anche a noi. Cioè questo atteggiamento mi sembra un atteggiamento, Presidente, che non è un atteggiamento che voglia comunque dare la possibilità all'opposizione di poter comunque entrare nel merito di determinate scelte, dato che noi siamo sempre qui a disposizione nonostante gli orari assurdi che voi avete deciso di convocare i consigli comunali, nonostante questo noi siamo qui, è giusto pure che ci diate la possibilità di poter valutare gli atti. Mi sembra che quando abbiamo stato in commissione e abbiamo comunque trattato tutte le altre cose con i tempi giusti e con le modalità giuste, noi siamo venuti e abbiamo fatto le nostre valutazioni. È chiaro che con una delibera così importante per la città, nessuno vuole mettere in dubbio il lavoro svolto dall'ufficio, il lavoro svolto da chi che sia, perché a noi non ci interessa questo, ci interessa capire e avvalorare una cosa che noi non abbiamo potuto avere per tempo e quindi non abbiamo potuto valutare. Quindi la nostra richiesta, e credo che sia legittima, bastano 4 giorni di convocare il Consiglio Comunale e tornare con questa cosa per dare a noi la possibilità di poter essere sereni nella votazione di un atto così importante. Non potete sempre escluderci, non potete sempre escluderci perché voi vi ricordate all'ultimo momento che si deve andare in commissione, che si devono fare le cose. Quando avete fatto le cose per tempo, comunque con i tempi giusti, una settimana fa si è andati in commissione con dei regolamenti, siamo venuti, li abbiamo studiati, abbiamo fatto delle proposte. In tutto questo le valutazioni vanno fatte per tempo, per cui noi chiediamo, e credo che questo sia fondamentale, nel rispetto del nostro lavoro, che dovete darci il tempo di studiare gli atti. Allora, questo noi chiediamo, non stiamo dicendo che la cosa è sbagliata o che comunque non va fatto. Assolutamente noi dobbiamo avere il tempo di studiare gli atti. Questo è un atteggiamento, ripetiamo, e posso dirlo a nome di tutta l'opposizione, che non ci dà a noi la possibilità di fare il nostro lavoro, quasi tutta, va bene, di fare il nostro lavoro. Quindi ribadiamo il concetto e credo che a voi non vi costa niente e fate una bella figura anche con la città, perché noi siamo stati eletti, lo ripeto, come siete stati eletti voi, ci date la possibilità di prendere atto di questa cosa, probabilmente veniamo in aula e riteniamo che è una cosa fatta benissimo e siamo anche pronti a metterci in discussione e votarla con voi, ma dateci la possibilità di essere propositivi. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Prego sindaco, non ci sono altri interventi.
Sì, mi sembra poi alla fine, insomma, con tutto quello che abbiamo detto, illustrato, con tutti i limiti che possiamo avere, insomma, dal punto di vista tecnico io e il consigliere Marchetti, ma insomma poi è intervenuta l'architetto Signore su un tema comunque importante. Speravo che ci fossero dei contributi anche, se non altro, di natura politica, no? Sulla bontà dell'iniziativa, che poi non è un'iniziativa che ci siamo inventati noi, a volte insomma basta copiare da chi ha già messo in campo buone pratiche. Project di questo genere vengono fatti in numerosi comuni d'Italia, forse anche in altri stati. Non è che ci stiamo inventando niente di che. Diciamo che io in apertura di punto, diciamo, mi sono scusato tra virgolette con i consiglieri perché non è stato dato un tempo, diciamo, un po' più comodo, ma sempre nel rispetto del regolamento, perché il regolamento prevede che le commissioni debbano essere convocate con 48 ore di preavviso, che i documenti debbano essere depositati, corredati da tutti i pareri, e così è stato fatto. Quindi noi abbiamo rispettato il regolamento. Ripeto, mi rendo conto che non c'è stato, insomma, più tempo che sarebbe stato sicuramente necessario per qualcuno, perché magari non ha avuto il tempo, comunque sarebbe stato opportuno perché c'era bisogno di approfondimento, ma non è né la prima né l'ultima volta che succede. È successo al sottoscritto quando facevo il consigliere di minoranza che in alcuni casi l'amministrazione avesse la necessità di magari portare un punto integrandolo, perché il consiglio comunale magari si fa una volta ogni due mesi e quindi si cerca di portare più punti possibili. Quindi non è che, diciamo, i tempi del regolamento li abbiamo rispettati, a volte ovviamente questi tempi sono più lunghi, però chiaramente, ripeto, se tutto è fatto nel rispetto del regolamento, lamentele ci possono essere fino a un certo punto, insomma. Però capisco il vostro punto di vista, tant'è che io stesso in apertura, diciamo, mi sono scusato per il fatto che non abbiamo dato più tempo di quello che abbiamo dato, che è comunque quello che prevede il regolamento. Quindi noi abbiamo la necessità, e la necessità proprio a livello anche amministrativo, contabile, di andare il più velocemente possibile, perché di tempo su questo argomento, su questa tematica, ne abbiamo sprecato pure troppo, e se avessimo messo in campo questa azione già nella precedente amministrazione, come abbiamo provato a fare, gli uffici non sono riusciti, oggi non avremmo pagato magari bollette così alte sull'illuminazione, avremmo risparmiato qualche soldo. Quindi è un tema importante, cerchiamo di andare più velocemente possibile, insomma, poi ognuno nel rispetto delle parti fa le proprie valutazioni, però ecco, per questo motivo non andiamo a rinviare il punto, perché vorrebbe dire magari andarlo a discutere a settembre e a quel punto abbiamo perso tre mesi. Tutto qua, grazie.
Grazie sindaco, poniamo in votazione il punto numero 10 all'ordine del giorno. Io credo che l'ha fatta, consigliere Garau, credo di sì. Punto 10 all'ordine del giorno, servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione, relazione ex articolo 34,20 del decreto legge 179 del 2012, convertito in legge 221-2012 e dichiarazione di pubblico interesse. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari. Astenuti. Il punto approvato. Prego sindaco.
Sì, volevo sempre con il benestare del consiglio comunale, così come abbiamo fatto per l'architetto Signore, che ringraziamo per la presenza, per il supporto e per il lavoro svolto, se è possibile anticipare i punti che riguardano il comandante Blasi, quindi i punti che poi saranno esposti dal consigliere Perretta per quanto riguarda i regolamenti della polizia locale e di polizia urbana. Se il consiglio comunale è d'accordo, così poi possiamo liberare anche il comandante Blasi e procedere.
Grazie sindaco, se i consiglieri sono d'accordo procediamo. Grazie. Discutiamo il punto numero 8 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento di polizia urbana del comune di Ladispoli. Consigliere Perretta.
Sì, Presidente, se consente, potrei trattare unitamente i due punti, che sono due regolamenti comunque in qualche modo collegati, e poi far votare insomma il Consiglio in maniera
perfetto, così procediamo alla discussione. Prego, consigliere Peretta.
Sì, dunque, vanno in votazione due regolamenti importanti, uno relativo alla polizia locale, al corpo di polizia locale e all'armamento, che sostanzialmente consentono che il nostro corpo sia diciamo regolamentato da norme più attuali, più conformi all'ordinamento vigente, che quindi siano più in linea con le dinamiche e con le normative nel frattempo sopraggiunte, così sia per quanto riguarda l'aspetto connesso al corpo di polizia, sia per quanto riguarda l'aspetto connesso al regolamento dell'armamento. Sono regole destinate a appunto normare l'assetto del corpo stesso, la capacità diciamo di crescita gerarchica, comportamento e quant'altro. Quindi sono norme piuttosto tecniche che sono state affrontate ampiamente in sede di commissione consigliare, alle quali naturalmente si rimandano e ci danno per lette. Il punto è stato poi, questi due regolamenti poi sono stati trattati anche in sede di delegazione trattante, perché ci è stata chiesta una concertazione, la quale ha modificato solo in parte e solo stilisticamente quelle che erano diciamo così le parti in qualche modo oggetto della concertazione. È stata fatta anche una seconda commissione consigliare affinché i consiglieri venissero ridotti su questo punto, quindi diciamo è pronta per essere sottoposta al voto consigliare. Io da questo punto di vista voglio ringraziare in particolar modo l'ufficio del comando, nella persona del comandante Blasi, per quanto riguarda la redazione di questi regolamenti, che sono stati comunque complessi e che sono stati in qualche modo anche condivisi con tutto il corpo di polizia, affinché ci fosse una condivisione importante sul settore. Per quanto riguarda invece il regolamento di protezione urbana, qui siamo di fronte ad una diciamo, attività regolamentare un po' diversa, perché attiene appunto ad un compendio di norme che ci consentono di essere al di fuori di quello che è stato per tanti anni un settore comandato dalla transitorietà e dalle ordinanze contingenti, per appunto relegarci ad una funzione normativa, ad un compendio di norme destinato a rafforzare quello che è il rispetto da parte dei cittadini e dei turisti della cosa pubblica, del decoro urbano, della sicurezza urbana, dell'igiene e quant'altro. Quindi queste sono norme anch'esse destinate a in qualche modo consentire un adeguamento, coordinamento con le norme nazionali, affinché la nostra città si doti di un regolamento stabile che consenta appunto di interagire con i turisti, con la cittadinanza e con quant'altro, affinché rispettino maggiormente la città. Anche se è passata diciamo in commissione consigliare ed è pronta per essere votata. Per la redazione di questo regolamento voglio ringraziare anche il commissario Giorgio Morgar, che ha contribuito unitamente al comandante Blasi per la redazione dello stesso. Se ci saranno diciamo domande oltre a quelle già affrontate in sede consigliare, naturalmente è presente anche qui il comandante Blasi per rispondere. Grazie.
Grazie consigliere Perretta. Ci sono interventi? Nessun intervento. Dichiarazione di voto? Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Diciamo, noi in fase di commissione abbiamo esposto alcune perplessità su alcuni passaggi, motivo per cui, visto che appunto non sono stati accolti questi suggerimenti in alcun modo, voteremo contrario. Grazie.
Grazie consigliere Paparella. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Fiarli.
Sì, grazie Presidente. No, volevo intanto ringraziare per il lavoro profuso da parte del delegato avvocato Perretta e anche dal lavoro fatto e svolto dal comandante Blasi affinché la nostra città abbia un regolamento moderno e giustamente in linea con i parametri che vengono anche dalle altre entità che sono i ministeri e quindi lo stato di polizia che ogni città deve avere, e soprattutto che venga un regolamento che possa far sì che la città sia più adeguata a le regole e che in questo caso il corpo di polizia possa espletare al meglio le sue attività. Questo è fondamentale per la sicurezza e anche per l'educazione civica che esiste e vige in questa città e veramente in ogni regolamento. Quindi devo ringraziare per questo lavoro che è importante, l'adeguamento che si va avanti nella parte della città del corpo della polizia che rimane fondamentale sicurezza e autorità di questa città. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Poniamo in votazione due punti ovviamente in maniera separata. Punto numero 8, approvazione del regolamento di polizia urbana del Comune di Ladispoli. Chi è favorevole alzi la mano. Capisco. No, aspettiamo anche il consigliere Ciarlantini, riprogrammiamo la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. L'ho fatto per il consigliere Ciarlantini. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Procediamo con la votazione del punto numero 9. Approvazione del regolamento del corpo della polizia locale e il regolamento dell'armamento del corpo della polizia locale e del comune di Ladispoli. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Sì. Procediamo con... col secondo punto che riguarda gli indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, un punto veramente molto semplice, naturalmente già affrontato nella Commissione Affari Istituzionali, è la classica delibera prevista dal TUEL attraverso la quale il Consiglio Comunale dà gli indirizzi al Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Nel nostro caso parliamo solo ovviamente della Flavia Servizi perché non è che abbiamo altre nomine da fare. Questa nomina diciamo da TUEL è di competenza del Sindaco che però come ho detto prima deve fare questa nomina secondo le modalità e con le prescrizioni, con tutto quello che il Consiglio Comunale ovviamente stabilisce. Quindi in questa delibera, che è sostanzialmente la stessa che abbiamo fatto anche nelle precedenti consigliature, va a definire quelli che sono i requisiti generali che devono essere posseduti, i requisiti individuali che ovviamente devono essere di competenza, professionalità, anche in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire e che devono essere ovviamente desunti da un dettagliato curriculum con le esperienze professionali, titoli di studio, attività pregresse magari in amministrazioni pubbliche, private e comunque le esperienze acquisite in campo magari anche imprenditoriale. E sono illustrate anche elencate le cause di possibile incompatibilità, esclusione, divieti, sono previste anche le forme di pubblicità perché ovviamente queste nomine devono essere effettuate con criterio di trasparenza e pubblicità previo avviso pubblico e dandone comunicazione anche sugli organi di informazione locale. A ciascuna candidatura dovrà essere ovviamente allegato, come detto prima, il curriculum e poi sulla base appunto dell'istruttoria, di tutte le domande che sono pervenute, il Sindaco effettua le valutazioni sulla base delle domande, procede alla nomina e poi ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Sono ovviamente elencate anche le possibili cause di revoca degli incarichi che possono verificarsi in caso di irregolare funzionamento dell'organo presso cui il rappresentante è nominato, in caso di violazione di leggi, di regolamenti o di mancata ottemperanza agli indirizzi o alle direttive impartite negli interessi dell'amministrazione comunale. E è previsto che i nominati debbano tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco anche in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali dell'ente. Quindi questa è la delibera e... in particolare considerando che a luglio scade l'amministratore della Flavia Servizi siamo nella condizione di poter procedere, altrimenti senza questa il Sindaco non avrebbe la possibilità di ottemperare. Grazie.
Grazie Sindaco, ci sono interventi sul punto? Nessun intervento? Grazie. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Perfetto, poniamo in votazione il punto. Punto numero 2, indirizzi generali per la nomina, assegnazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Consigliere Mollica. Consigliere Perretta e Monaco. Consigliere Asciutto non c'è, che ha lasciato l'aula. Sì. Poniamo in votazione il punto. Sì, è uscito un po'. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Seguiamo con il punto numero 3 all'ordine del giorno, che riguarda la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Qui la norma prevede la votazione a scrutinio segreto. Se siete tutti d'accordo, avendo già ricevuto i nomi di alcuni consiglieri, procediamo direttamente con la votazione. I nomi per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza sono Risso titolare e De Simone supplente. Per quanto riguarda i consiglieri di opposizione, Mollica titolare e Marcucci vice. Quindi possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Il punto è immediatamente eseguibile. Procediamo col punto numero 4, approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale Roma 4, distretto 2, articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 267/2000. Espone il sindaco. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Siamo quasi a fine seduta, mancano due delibere, comunque molto importanti. Questa riguarda il piano sociale di zona. Ovviamente è già stata affrontata nella Commissione Sanità e Politiche Sociali e riguarda l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale del distretto alla Dispoli Cerveteri. La convenzione in essere è in scadenza al 31/12, quindi c'è la necessità di andare ad approvare un nuovo schema di convenzione tra i due comuni, che dovrà essere approvato nello stesso testo, quindi non possiamo, diciamo, se facciamo modifiche poi dovrà recepirle anche Cerveteri, questo l'abbiamo detto anche in commissione, e dopodiché verrà sottoscritta la convenzione, che ovviamente è stata redatta sulla base delle indicazioni e degli schemi impartiti dalla Regione Lazio. È quindi la solita, diciamo, la consueta convenzione che si va a stipulare tra i due comuni, che nel quale ovviamente si va a stabilire quelli che sono gli ambiti di intervento del distretto, gli obiettivi, dove si disciplinano anche le dotazioni di personale, che ovviamente devono essere personale che deve essere messo a disposizione dai due comuni, quella che è la parte economica, perché ciascun comune è tenuto comunque a versare una quota per ogni abitante per il funzionamento del piano sociale di zona, e poi viene disciplinato anche il comune capofila. Noi al 31 dicembre esauriremo la nostra esperienza di comune capofila e quindi sarà il comune di Cerveteri a portare avanti il distretto. Questo finché, ci tengo a dirlo perché è emerso anche in commissione, finché eventualmente non si andrà in una direzione diversa, auspicata a quanto pare dall'amministrazione comunale di Ladispoli, e questo ve lo posso preannunciare per quanto mi riguarda. E dall'amministrazione di Cerveteri c'è stato manifestato lo stesso interesse da parte della sindaca Cubetti in una riunione che abbiamo fatto, oggi lo dico pubblicamente in Consiglio Comunale, quindi diciamo che diamo ancora più forza a questo, e sicuramente c'è la volontà e l'augurio da parte degli enti del terzo settore ad andare verso una gestione di tipo consortile, che anche la Regione Lazio sembra sposare, perché preso atto delle esperienze di altre realtà, sembra essere una gestione più puntuale, più efficace, più snella, che può dare più risposte migliori e in tempi più rapidi alle persone, agli utenti dei vari servizi. Quindi il sottoscritto e la sindaca di Cerveteri hanno chiesto alla dottoressa Colacchi e al suo staff, all'ufficio di piano, quantomeno di avere uno studio di fattibilità, una relazione in merito a questa costituzione di un consorzio tra i due soggetti, per capire cosa effettivamente cambia dal punto di vista burocratico, amministrativo, economico, per capire a cosa si va incontro e anche quali sono le procedure. Quindi questo è qualcosa che comunque non è all'ordine del giorno, perché oggi approviamo solamente lo schema tipo per la gestione del distretto che sarà in questo triennio targato Cerveteri, sempre che prima della scadenza non si torni su questo argomento per la costituzione del consorzio che ci vede a quanto pare più o meno tutti sulla stessa direzione. Io do per letto il cioè questa delibera, insomma, che è anche abbastanza molto semplice. Se poi ci sono delle domande, dei chiarimenti, proverò a esservi d'aiuto. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Marongiu.
Allora, io ho avuto modo di fare un approfondimento tra la vecchia convenzione e anche la nuova. Abbiamo fatto uno studio col consigliere Marcucci, visto che comunque facciamo parte della rete sociale, poi penso che interverrà anche lui, e abbiamo notato appunto delle cose che sono presenti nella comparazione. Emergono comunque ancora doppioni di servizi, però ecco, la piena integrazione non è stata realizzata. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, tra quella di Ladispoli e quella di Cerveteri ci sono diversi standard. Altre esempio, per quanto riguarda obblighi dei comuni, quello che sarebbe potuto inserire direttamente l'istituzione del consorzio, però il sindaco prima ci ha illustrato perché questo non è fattibile. Torno anche un attimino sul discorso del consorzio. I comuni hanno messo a disposizione il personale, e così come è stato comunicato alla Regione, questa è una domanda che ci siamo chiesti, e c'è personale che si occupa solo del piano di zona e quindi provvede all'integrazione dei servizi dei due comuni. Queste alcune domande che emergono nella comparazione. Perché da 30 mesi a 36? Oltre questo, io credo che sia molto importante il passaggio. So che in Regione dovete andare l'11 luglio e questo è un dato fondamentale, perché vi dico che esattamente nel 2021, quindi non c'era neanche una campagna elettorale, erano altri tempi, l'attenzione del sociale coinvolgeva tutta la città, era presente in un incontro online anche l'allora appunto assessore Fiovo Bitti. Avevamo fatto proprio un incontro con il consorzio, quello di Frosinone, e anche quello del quarto distretto, e vi dico che c'era un pool di esperti che cercava di capire, questo lo racconto alla città, proprio le potenzialità della trasformazione e dell'utilizzo del consorzio, perché comunque diventa un ente pubblico, quindi un personale distaccato dall'ente, quindi più chiarezza nel bilancio, ma anche una sorta di sintonia con i distretti sanitari. E i consorzi funzionano dagli anni 70 agli anni 80, sono stati sperimentati in tutta Italia, dal nord alla Toscana, quindi se noi facciamo questo ulteriore passo non ci aiuta solo dal punto di vista amministrativo e gestionale, ma veramente secondo me può dare un valore aggiunto all'ente, che in qualche modo si sgrava anche di un lavoro, perché molto spesso succede che magari adesso l'attuale Colacchi non riesca magari ad accedere a finanziamenti e bandi perché ci sono troppe incombenze, il lavoro degli uffici abbiamo visto che è in surplus, quindi l'adesione al consorzio sarebbe l'ottimum per tutti.
Grazie consigliere Marongiu. Ci sono altri interventi? Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente. Naturalmente, come ha detto il Sindaco, sul consorzio diciamo che è molto importante. Quindi le dichiarazioni che ha fatto oggi sicuramente l'amministrazione comunale è un fatto storico per il sociale, diciamo, perché sono moltissimi anni che soprattutto il terzo settore si è battuto affinché si superasse la convenzione per approdare appunto a un discorso di gestione consortile del distretto, e quindi non possiamo che essere felici di questo passaggio, che naturalmente poi prevederà tutto un iter, appunto, partendo dallo studio di fattibilità, eccetera. Però è veramente un momento importante e di questo ne dobbiamo prendere nota. E appunto perché è importante il consorzio? Proprio perché la convenzione che lega oggi i due comuni è un elemento debole, uno strumento debole. Non a caso, poi mi ripeto alcuni concetti che già ha espresso la consigliera Marongio e altri che già abbiamo espresso in passato, ad esempio quando è stato presentato il DUP, in cui ho fatto molti riferimenti sulla convenzione, è il fatto che appunto molti passaggi di questa convenzione, che in larga parte riprende già quella del 2021 e così via di tutte le altre che sono state già votate, alcune tematiche non vengono portate avanti proprio perché, appunto, ripeto, è uno strumento fragile, cioè non c'è l'unificazione dei servizi, anche se è uno degli obiettivi primari della convenzione, cioè se noi leggiamo i primi punti della convenzione si parla di appunto unificazione dei servizi, l'obiettivo è l'unificazione, e invece ancora molti servizi vengono gestiti in maniera diversa tra i due comuni. Questo qui è il primo aspetto, e il secondo appunto è quello dell'ufficio di piano, che è un elemento ancora non funzionante al 100% ed è il grande limite che fa sì che le politiche sociali nel nostro territorio, nonostante i fondi che vengono messi a disposizione, l'abbiamo visto oggi con la variazione di bilancio, poi non portano a servizi di qualità. Quindi sicuramente, naturalmente, votiamo a favore per il rinnovo di questa convenzione, però appunto oggi soprattutto una parte della cittadinanza e appunto quelli che fanno parte del terzo settore hanno sentito parole molto positive, e quindi di questo siamo felici e speriamo che avvenga prima possibile questo passaggio. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Sindaco.
Telegraficamente, per dire un paio di cose, innanzitutto che questo tema del consorzio, la volontà di approfondirlo e di andare in quella direzione era ben descritta nel nostro programma amministrativo, nel capitolo 1, la disponibilità solidale, sotto capitolo 1.1 politiche sociali, quindi un impegno che penso forse anche altri sindaci candidati avevano espresso a suo tempo, forse non, mi spiace che non c'è oggi, però sarebbe bene pure che venisse ogni tanto il consigliere Pascucci. Perché dico questo? Perché non è da pochi mesi o poche settimane che parliamo di gestione del consortile, sono anni che se ne parla, e il Comune di Ladispoli, attraverso il sottoscritto, in una riunione con gli enti del terzo settore, alla quale era presente anche il sindaco di Cerveteri, allora Alessio Pascucci, espresse la sua volontà di andare in quella direzione, e in quell'occasione il sindaco Pascucci disse che non era d'accordo ad andare in quella direzione. Quindi se in questo diciamo la verità, e quindi apprezzo l'onestà intellettuale del consigliere Marcucci che annuisce, quindi questo per dire cosa? Che se abbiamo perso del tempo purtroppo non è stato neanche a causa nostra, perché come i matrimoni certe cose si fanno in due, non è che noi possiamo decidere per Cerveteri che si vada nella direzione di istituire il consorzio oppure no. Oggi fortunatamente c'è un'amministrazione, seppur di colore politico diverso, comunque che ha un'idea differente, la sindaca Cubetti si è dimostrata invece favorevole, e quindi noi non possiamo che prendere atto, e intanto presenzieremo alla riunione dell'11 luglio in Regione con l'assessore Maselli, e poi se gli uffici, come io già ho richiesto anche ieri via email, faranno celermente quello che gli abbiamo chiesto mesi fa, ovvero ci daranno una relazione su tutto quello che vi ho detto prima in relazione al consorzio, per quanto ci riguarda noi siamo anche nella condizione di andare il più velocemente possibili. Grazie.
Grazie sindaco. Poniamo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale Roma 4, distretto 2, articolo 30,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, quindi il punto è approvato. Possiamo procedere con il punto numero 6 all'ordine del giorno, che è l'ultimo. Per quale motivo? Perché il 5 e il 7 sono stati ritirati dall'ordine del giorno. Il punto numero 6 riguarda l'approvazione del nuovo regolamento asili nido comunali. L'assessore Frappa. Prego, assessore.
Pure il 5,
sì. 5 e 7, sì, entrambi.
Posso, tutti Presidente?
Due. Prego,
solo signor. Per comunicare che abbiamo rinviato il punto 5, che sarebbe il Sì, per i contributi economici, perché volevamo rivedere alcuni parametri, alcuni già in commissione li avevamo concordati, la soglia ISE e anche altre questioni, però visto che c'era la volontà da parte dell'amministrazione di rivedere alcuni parametri e avevamo bisogno di interloquire con l'ufficio in maniera insomma un po' più dettagliata, abbiamo preferito, visto che non è un regolamento che ha un'urgenza, di rimandarlo alla prossima discussione, così come anche il punto numero 7, che è quello per i matrimoni e le unioni civili, anche lì c'era la necessità di affinare alcune questioni, quindi lo portiamo alla prossima seduta di Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Prego, Assessore Frappa.
Buonasera, grazie Presidente. Allora, abbiamo redatto il regolamento per l'asilo nido che norma l'ingresso dei bambini e quest'ultimo e il funzionamento dello stesso. Rispetto a quanto presentato in commissione, c'è stato un emendamento per meglio normare l'ingresso e la conferma dei bambini già frequentanti l'asilo. Sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sì, 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 assolutamente sì. Allora, i bambini che già frequentano l'asilo dovranno comunque presentare una nuova domanda che sarà diversa dai nuovi iscritti, nel senso che andranno a confermare i requisiti che già avevano. Questo per tutelare la continuità dei bambini che già frequentano l'asilo, ma anche il rispetto di chi presenta dei requisiti per poterlo fare. Quindi ogni il modulo sarà diverso per chi è di prima iscrizione e poi ci sarà un modulo di conferma. Per quanto concerne le rette, che ci eravamo confrontati in commissione, abbiamo deciso di mantenere le rette che avevamo stabilito perché i genitori possono accedere sia al bonus dell'INPS sia al bonus regionale fino a un massimo di 60.000 euro di ISE. Questo che significa che tutti potranno richiedere il rimborso. Pertanto, poiché la dottoressa Mollica aveva chiesto che fosse alzata la soglia del primo gradone da 3.500 a 5.000 per dare l'esenzione della retta, in realtà è rimasta la stessa, visto che ci sono questi fondi regionali che vanno a supporto delle famiglie, oltre, perché questo è un piano regionale fino al 2027, ma di fatto esiste anche quello dell'INPS che fino a 25.000 euro prevede rimborso quasi totale. No, no, fino a 25. Ah, sì, sì, sì. No, 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 lì si è fino a 25.000 quello dell'INPS. No, fino a 25.000. Sta parlando del contributo. Ah. E quindi andiamo quasi a coprire tra quello che toglie, che riduce il comune e quello che dà l'INPS, praticamente è coperto. Ma è coperto per la maggior... Allora, io ho chiesto ai gestori del nostro asilo nido, praticamente tutti i bambini frequentanti ogni anno hanno il rimborso, cioè non c'è nessuno che paga oltre il rimborso. Quindi abbiamo preferito lasciarlo così, visto che ci sono questi strumenti di supporto economici che vanno ad avvantaggiarci, così evitiamo di andare fuori bilancio con le spese dell'asilo nido. È pronto il regolamento, pertanto a giorni uscirà l'avviso per i genitori che dovranno fare l'iscrizione e con il nuovo regolamento avremo subito l'importo delle rette, pertanto non avremo ritardi di nessun tipo.
Grazie Assessore, prego Sindaco.
Grazie Presidente, solo per integrare quello che ha detto poc'anzi l'Assessore Frappa, che ringrazio unitamente all'Ufficio Pubblica Istruzione per aver redatto questo regolamento. E per dire che l'amministrazione comunale, per quanto riguarda il discorso rette, ha fatto, quando parlo dell'amministrazione comunale parlo ovviamente della città, perché lo intendiamo come un costo sociale che siamo assolutamente disposti a pagare, ha fatto degli sforzi, nel senso che quello che noi percepiamo come affitto della struttura viene integralmente riversato sulle famiglie che frequentano questa struttura, perché andiamo a defalcare, a decurtare le loro rette, e qualora necessario, e lo abbiamo fatto durante il primo punto all'ordine del giorno, andiamo anche ad integrare se ce n'è bisogno, e questa sera abbiamo messo altri 10.000 euro proprio per le rette dei minori che sono iscritti presso il nostro asilo nido. Quindi c'era una richiesta da parte della consigliera Ciarlantini, dell'opposizione, insomma, di rivedere, come diceva anche l'assessore Frappa, le varie soglie. In questa fase di approvazione noi intendiamo rimanere con questa stesura, ma come ho detto anche in commissione, le tariffe dei servizi a domanda individuale vengono annualmente approvate dalla Giunta, quindi vedremo, compatibilmente con le risorse, compatibilmente con gli strumenti degli enti sovracomunali che ci possono essere, se intervenire o meno, perché come detto prima ci sono l'INPS piuttosto che la Regione Lazio che concedono dei contributi neanche poco, insomma, cospicui, perché per esempio quello della Regione Lazio, l'abbiamo approfondito l'altro giorno, copre fino a 400 euro al mese da settembre a giugno le famiglie con ISEE fino a 60.000 euro addirittura, quindi insomma parliamo di un contributo che sicuramente hanno fatto, per cui hanno fatto richiesta tutti quelli che hanno i figli che frequentano le strutture dell'infanzia. Quindi l'amministrazione ha già fatto la sua parte in maniera sostanziosa, vedremo se ci sarà la necessità di fare un'integrazione come abbiamo fatto quest'anno, la faremo anche successivamente, e ribadisco, anche in relazione agli strumenti, agli ammortizzatori sociali che possono aver attivato nel frattempo gli altri soggetti, perché la Regione Lazio ha messo in campo questo contributo per l'anno 22-23. Io non so se sarà rinnovato per il 23-24, magari adesso faremo un approfondimento, e quindi anche in base a questo valuteremo. Comunque ringrazio la consigliera Ciarlantini e gli altri consiglieri per il suggerimento, che sicuramente terremo in considerazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Ciarlantini.
Grazie Sindaco, però volevo dire, ci sono delle cose che secondo me andrebbero chiarite, no? Cioè questo fatto che, giustamente come ha detto l'assessore e come ha ribadito anche lei, il fatto che comunque l'INPS dà comunque un contributo finale. Allora io chiedo se fosse possibile, visto che i genitori di questi bambini devono prima pagare e poi ricevere il contributo, e molto spesso succede che uno non può pagare mensilmente la retta, se fosse possibile una partita di giro, che so, o con la cooperativa che gestisce l'asilo o con il comune stesso, che il genitore non paga proprio e alla fine il comune o l'associazione prende direttamente il contributo finale, perché questo le sto dicendo, perché in realtà, come giustamente in commissione mi ha anche detto la dottoressa Frappa, dice, le domande sono comunque di persone che hanno un ISEE alto, perché io credo che le persone che non hanno un ISEE basso e che non possono permettersi di anticipare questi fondi che poi verranno reintegrati dalla regione o dall'INPS, chiaramente neanche fanno la domanda. Allora io mi domando, se noi possiamo in qualche modo aiutare queste famiglie in questo modo, è una partita di giro, anticipare e prenderli poi dalla regione questi soldi che poi vanno con la fattura finale a queste famiglie, credo che noi le potremmo aiutare in maniera più importante, e quindi avremmo sicuramente la possibilità di istituire un asilo nido che non sia un asilo nido comparabile a un asilo nido privato. Questo io credo che sia fondamentale, questa è la prima cosa che volevo chiedere, se fosse possibile. Per quanto riguarda l'ISEE, anche la proposta che abbiamo fatto insieme al consigliere Mollica, da 0 a 3.500 o da 0 a 5.000, sono ISEE veramente irrisori, si parla di stipendi di 700 euro al mese, quindi in realtà una famiglia, ribadisco, togliersi 230 euro, perché nella prima fascia abbiamo visto che il comune dà 156 euro e i genitori devono pagare 230 euro, togliersi 230 euro al mese, considerato che poi ti arriveranno a fine anno, ma tu nel frattempo te li devi togliere da quello stipendio, quindi credo che il comune si potrebbe attivare cercando di aiutare queste famiglie facendo, non so, una partita di giro, qualcosa che si può fare. Un'altra cosa che io non so, non faccio questo mestiere, però mi è saltato all'occhio questa cosa, che in caso di esubero hanno la precedenza i bambini più piccoli. Io credo, e questo è un invito che faccio anche all'amministrazione, proprio in virtù di un inserimento prima di andare comunque all'asilo comunale, credo che sia giusto magari far entrare prima i bambini più grandi, che possono cominciare ad interagire tra di loro per poi andare alla scuola primaria. Credo che questo sia fondamentale, perlomeno anche con l'asilo nido, con l'asilo comunale si faceva così, i bambini che non rientravano andavano prima quelli più grandi per poi farli arrivare in prima per avere la possibilità. Io, questa è una mia, finisco assessore, io credo che sia più giusto magari far andare le persone che non hanno poi la possibilità. Altra domanda, lei parlava di un costo che la cooperativa dava al comune, ma chiaramente che veniva poi messo all'interno del costo dei genitori che non potevano permetterselo. Qui io leggo che per l'anno 2023-2024 il canone annuale sono di 2.000 euro che ci avete scritto sul regolamento, e io credo che 2.000 euro, e allora è scritto male, parlo del canone di locazione, articolo 9, il gestore dell'asilo...